redigio.it e la storia continua. Un po' di storia sulla cremazione dei cadaveri. In tutti i tempi fu sempre questione di alta importanza il modo di rendere gli estremi onori ai defunti. I popoli primitivi, le tribù nomadi e si può dire tutti gli antichi in tempo di guerra, abbruciavano i corpi morti raccogliendo le ceneri in urne e vasi. Ma se con questo liberavano la terra dai miasmi che originavano i cimiteri, non è men vero che infestavano l'aria di gas empireumatici, equalmente dannosi. Gli egiziani e gli altri popoli dell'Oriente imbalsamarono i loro defunti e con l'uso di droghe di resine profumate o fasciandoli con bende di tela incatramata, come ci dimostrano le loro memorie. Ma non era possibile per tutti questa costosa operazione e la generalità veniva sepolta nei tumuli comuni. Quando poi la religione prese superiorità sulle masse, vuoi per superstizione, vuoi per pietà, ma furono messe in uso le esposizioni mortuarie e le funzioni interminabili sino alla putrefazione. Furono istituite le catacombe, i cimiteri e con questi gli ossari, che col crudele spettacolo imprimono ribrezzo e furono e sono alimento perenne delle pestilenze. In questi tempi molto si parlò di ovviare a simili inconvenienti e a conservare con minor danno i resti dei morti in causa della intolleranza religiosa. E gli scienziati dovettero sospendere gli studi e sacrificare alla traccia di profanazione risultati di gran valore per la salubrità dell'atmosfera, fino al giorno d'oggi, in cui i pregiudizi vengono dispersi dai congressi scientifici, dalla stampa, dalle pubbliche letture e dall'istruzione. E fra pochi giorni a Milano, siamo nel 1875, assisterà alla prima cremazione nel recinto del cimitero monumentale, perché un ricco e benefico signore, un Alberto Keller, volle morendo rompere con un esempio tutti i tenaci pregiudizi. La cremazione della salma del Keller sarà una funzione civile e severa, ben diversa dalle cremazioni antiche che erano l'ultima cerimonia di una lunga serie. Le pratiche secondo le quali gli antichi romani abbruciavano i corpi dei loro defunti vennero ora esposte in una dotta memoria corredata da importanti note anche del signor Giovanni Zucchetti, distintissimo paleografo e cultore degli storici studi. Da quella memoria desuniamo le seguenti notizie. Al tramonto del settimo giorno dell'esposizione, il cadavere rimaneva esposto sette giorni, un pubblico monitore, il Buccinator, annunziava vicino a convoglio gridando «Exequias!» e nominando il defunto proseguiva «Coloro che bramano assistere alle esequie si dispongono alla partenza, che il cadavere si leva tosto dalla sua abitazione. Se la persona non era che un semplice cittadino, veniva portata da quattro uomini chiamati sandapilari o vespillones, come allusivo al loro ufficio, che non potevano esercitare fuorché di notte, e il defunto compariva soltanto col capo scoperto coronato di fiori. Non si bruciava con alcuna cerimonia il di lui corpo e quindi modestissimi riuscivano, come ovunque, ai suoi funerali scortati appena dai pochi parenti e amici a lui aderenti. Ma fra i grandi era tale la solennità e lo strepitoso sfarzo con cui si praticava la cerimonia, che ove mancasse la testimonianza degli accreditati, scrittori che abbiamo consultati, sembrerebbe cosa esagerata e favolosa. In dimostrazione di affetto, il letto funebre, detto octoforo, veniva portato da 8 persone scelte fra i figli e i più affini di sangue, o in difetto degli stessi liberti. Il letto sul quale si posava il cadavere si chiamava octoforo, perché veniva portato da 8 persone, scelte fra i figli e più affini, e con gran pompa veniva portato al campo di Marte. Giunti colà, posavano l'octoforo sul rogo, che in quell'istante cangiava il nome in pira. Tutto ciò succedeva a notte avanzata e con grande copia di lumi, affinché il funereo spettacolo, che d'altronde le leggi vietavano di giorno, riuscisse il più tetro e di maggiore imponenza. Il rogo, che era composto di pino, larice e di altra legna facile da accendersi, spargevasi di papiro, zafferano, sangue di vittime e latte melato, e alcune volte, contro le prescrizioni, di Numa Pompilio, anche di vino e di liquori. Tutto all'intorno si aggiungeva, etiam Dio, dei rami di cipresso, onde le fiamme più presto s'apprendessero, e fosse pur temprato il nauseante odore prodotto dalla combustione del corpo, al quale, prima di arderlo e per assicurarsi della morte, veniva con cerimonia troncato un dito e che seppellevasi separatamente. Gli si aprivano gli occhi, mostrandogli al cielo, e gli si poneva una moneta d'argento in bocca, che era l'obolo con cui il defunto potesse pagare l'avaro Caronte il traghetto dello Stige. Il parente più prossimo appiccava il fuoco alla pira, avvolgendogli il dorso in segno di ribrezzo. Alcune volte però compivano questo ufficio i libitanarii, e se l'estinto era un console o un imperatore, diveniva mansione dei consoli e del suo successore, come apprendiamo da Erodiano, essere avvenuto alle esequie di Severo e da Dione e da quel Pertinace. Continua con la prossima puntata. www.redigio.it e la storia continua.